Questo è Lo Stato dell'Unione, un podcast di Fabio Cassanelli e Andrea Sorbello per scoprire e capire l'Europa. Una produzione di Piano P con il sostegno del gruppo di Torino dei Global Shapers, un'associazione di giovani impegnata a promuovere il dialogo e il cambiamento a livello globale. globalshapers.org/hubs/Turin-hub.
Ciao e ben ritrovati. Questa puntata esce quando dalle elezioni europee sono ormai passate un paio di settimane. Sicuramente del risultato elettorale avrete sentito e visto molto. Dalla maratona mentana agli speciali di giornali e telegiornali, le analisi del voto sono andate avanti diversi giorni. Chi ha vinto, chi ha perso, cosa succederà? E poi sono rapidamente tornate alla cronaca politica ordinaria. Se il giorno seguente le europee, le domande più frequenti erano: ma cos'è cambiato a Bruxelles? Cosa succederà a Roma? Neanche una settimana dopo sembrano essersi riproposte le dinamiche di sempre. L'Europa che critica l'Italia per una manovra economica da spendaccioni, il nostro governo che tarda a rispondere e la maggioranza che si divide e forse si spacca in modo irreparabile. Forse.
Più passa il tempo e più sembra, per dirla facile, che le elezioni europee che dovevano cambiare tutto alla fine non abbiano cambiato niente. In effetti, se ci avete seguito in questi mesi, sapete che al di là degli allarmi, questa era la reale aspettativa. Nonostante la crescita di alcune forze politiche sovraniste, o comunque euroscettiche, i risultati indicavano che i grandi partiti tradizionali non avrebbero faticato a ottenere di nuovo la maggioranza dei seggi al Parlamento europeo. E così è stato. Popolari, socialisti e liberali insieme controllano ben oltre la metà dei voti del nuovo Parlamento e saranno quindi in grado di esercitare una notevole influenza sulle scelte politiche di Bruxelles. Quindi mi verrebbe da chiedere, che abbiamo votato a fare se le cose sono più o meno come prima?
Beh, non è esattamente così. Intanto è vero, i rapporti tra le forze politiche europee sono rimasti simili a prima, ma c'è qualche differenza e bisognerà tenerne conto. Poi non dobbiamo dimenticare che le elezioni portano comunque un cambiamento delle cariche di vertice dell'Unione. Tra il 1 novembre e il 1 dicembre 2019 dovranno infatti entrare in carica il nuovo presidente della Commissione europea, l'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, il presidente del Consiglio europeo e il presidente della Banca Centrale europea. Nomine di cui si occuperà il Consiglio europeo, convocato tra pochi giorni il 20 e 21 giugno.
E non dimentichiamo il Presidente del Parlamento Europeo, elezione che spetterà ai deputati e non ai leader europei. Ecco, questa puntata vuole essere un po' un ponte tra quello che è successo, le elezioni, il voto, i nuovi partiti, e quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane. Come sempre, in un periodo immediatamente successivo a un voto importante, ma da cui non esce una chiara maggioranza, monocolore o monopartitica, le notizie sono molto dense, spesso contraddittorie e si fatica a seguirle. Per questo cercheremo di raccontare alcune grandi questioni e alcune cose che abbiamo trovato più interessanti nella prospettiva dei prossimi mesi. Mesi in cui gli equilibri di potere in Europa cambieranno notevolmente.
Le storie più interessanti, per noi che la politica europea la seguiamo dall'Italia, sono almeno due. Prima di tutto, quello che sta succedendo e che potrà succedere a Bruxelles, dove, come vedremo, è in corso un vero e proprio Game of Thrones, per citare la celebre saga di George Martin. E poi quello che sta succedendo e potrebbe succedere a Roma, dove i rapporti di forza tra Lega e 5 Stelle si sono ribaltati, con l'ovvia conseguenza che il governo è ancora meno stabile di prima. Iniziamo quindi dalla notte del 26 maggio, a urne chiuse.
Lascio al nostro exit poll corner un rapido flash per dirci cosa sta succedendo, perché avevamo le penne a tutto schermo.
Intanto di nuovo Fabio e Andrea, che conduciamo insieme questo podcast dello Stato dell'Unione, e proviamo questa sera a darvi molto velocemente una serie di aggiornamenti su quello che ci sembra essere quantomeno il trend dei principali paesi europei delle elezioni di questi giorni. Le elezioni sono cominciate qualche giorno fa e finiscono questa sera alle ore 23 con la chiusura dei seggi. Diciamo che questo era il Parlamento europeo di 5 anni fa. Questo è nel 2014 e vediamo che c'era un dato abbastanza chiaro, c'è una maggioranza molto chiara per una grande coalizione che era quella dei popolari e dei socialisti insieme. Quindi la parte rossa e la parte blu che vedete sullo schermo.
La notte del 26 maggio io e Fabio eravamo in un bellissimo posto, il Por del Novecento a Torino, dove abbiamo partecipato a una vera e propria maratona elettorale, un po' in stile mentana. Il nostro compito era dare informazioni e dati in tempo reale sugli exit poll e sull'andamento del voto nei vari paesi, e naturalmente in Italia. Iniziando la serata abbiamo proiettato un'immagine, il grafico delle proiezioni dei seggi immaginato da Politico Europe prima del voto, che abbiamo man mano aggiornato durante la notte. Mentre ci appuntavamo le cose da dire, i dati esatti in alcuni paesi e le notizie più interessanti, emergeva in modo abbastanza chiaro una cosa. Politico Europe con quel grafico ci aveva preso.
I popolari, la famiglia di centrodestra che attualmente esprime presidente della Commissione, presidente del Parlamento e presidente del Consiglio europeo, sono arrivati primi, come ampiamente previsto. Hanno ottenuto 179 seggi, ben 37 in meno rispetto alle elezioni del 2014, ma sempre moltissimi. I socialisti, anche in questo caso come da previsioni, avranno 153 seggi. Ne perdono molti anche loro, più di 30. I liberali, il partito europeo in cui confluiranno i parlamentari francesi di Macron, hanno invece guadagnato 40 seggi e si confermano terzo gruppo, con ben 109 rappresentanti in totale.
I partiti verdi europei hanno compiuto notevoli passi in avanti in quasi tutto il continente nelle elezioni europee di domenica. Una vera e propria onda verde, soprattutto in Germania, dove Die Grünen balzano al secondo posto con il 20% battendo nettamente i socialdemocratici.
Infine tre sorprese abbastanza relative. La prima sono i Verdi, che hanno avuto un successo inatteso, soprattutto in Francia e in Germania, diventando il quarto gruppo del Parlamento europeo con 74 seggi. La seconda è la destra nazionalista, ormai nota in Europa come Alleanza di Salvini, che è arrivata subito dietro i Verdi con 73 seggi in totale. Infine, l'affluenza. Ha superato il 50% degli elettori, è aumentata di ben 8 punti dal 2014 e per la prima volta è in crescita dal 1979. Non è mai stata così alta da 20 anni a questa parte.
Ancora prima che uscissero i risultati italiani, questo sembrava il risultato a livello europeo. E anche dopo, verso l'una di notte, man mano che arrivavano sempre più dati certi, io e Fabio potevamo confermare alla platea che l'ondata sovranista era rimasta contenuta. E c'erano addirittura tre diverse maggioranze possibili, tutte abbastanza europeiste. Popolari, socialisti e liberali, con oltre 400 seggi su 751, popolari, socialisti e verdi, con oltre 400 seggi comunque una buona maggioranza, oppure tutti e quattro questi partiti insieme, per più di 500 seggi.
Dopo la notte post-elettorale, hanno iniziato a girare diversi grafici che mostrano come potrebbe essere il prossimo Parlamento europeo e che permettono di giocare con le coalizioni o di guardare nel dettaglio ogni singolo paese. Europilex ne ha uno particolarmente efficace, in cui ognuno dei 28 paesi membri è colorato come il gruppo politico che ha vinto la maggioranza dei seggi. La mappa mostra un centro-nord Europa, dalla Germania alla Svezia, passando per il centro Europa fino ad arrivare alla Grecia, colorato di azzurro, il colore dei popolari. Alcuni paesi più piccoli, come la Danimarca e il Belgio, sono colorati del giallo liberale. La Spagna è tutta rossa socialdemocratico. Il Regno Unito ha uno strano colore verdognolo, come quello del partito dei Brexiters, fondato da Nigel Farage. Infine, Italia e Francia sono nere. In entrambi i paesi ha ottenuto la maggioranza dei voti il partito di destra nazionalista. Da una parte Marine Le Pen, con il suo Rassemblement National, dall'altra Matteo Salvini. L'Ungheria è azzurra, perché, sebbene sospeso dal PPE, Orbán è ancora ufficialmente tra i popolari. Fidesz, il suo partito, ha ottenuto oltre il 50% dei voti.
Se alle 11 di sera gli exit poll avevano infatti confermato le attese della vigilia, dall'una di notte è diventato chiaro che la Lega stava superando ampiamente il 30%. Abbiamo chiesto a Lorenzo Pregliasco, cofondatore di Utrend, sondaggista e comunicatore politico, come mai secondo lui la Lega è stata in parte sottostimata in queste elezioni, anche se non da tutti, questo va detto.
Dobbiamo ricordarci che se c'è stato qualcuno che negli ultimi mesi ha detto che la Lega era intorno o sopra il 30%, questo qualcuno sono proprio i sondaggi, che sono stati in fondo l'unica bussola per orientarsi nei mesi scorsi e hanno, a mio parere, correttamente inquadrato il dato della Lega, pur con una crescita imponente, forse senza precedenti, se togliamo l'exploit del PD del 2014, e hanno colto non appieno quanto alle proporzioni, ma certamente come trend anche il calo del Movimento 5 Stelle. C'è stato poi un elemento di parziale sottostima nelle rilevazioni degli ultimi giorni, che non so spiegarmi in modo compiuto. Può darsi che ci sia stato un elemento di difficoltà a rispondere o di parziale ritrosia da parte di una parte del nuovo elettorato leghista, che magari non intendeva dichiararsi così facilmente, così apertamente nei sondaggi sulle intenzioni di voto.
Il buon risultato della Lega e il pessimo dato per i 5 Stelle, scesi al 17%, ha innescato la dinamica che abbiamo visto in questi giorni. Il voto per confermare la leadership di Di Maio su Rousseau, il rinnovato vigore di Salvini nel dire no alle richieste della Commissione europea sul debito e la conferenza stampa con cui il Premier Conte ha minacciato di dimettersi se i suoi due vice non avessero trovato un buon modo di lavorare insieme, tra loro e con lui. Nella stanza, per usare una metafora, c'è un elefante e in questo caso sono ovviamente le elezioni anticipate, con la possibilità di formare un nuovo governo tutto di centrodestra. Anche per questo abbiamo chiesto a Preiasco, che con Utrend ha costruito varie ipotesi elettorali, cosa sarebbe successo se il 26 maggio avessimo votato per le politiche anziché per le europee.
Utrend ha provato a immaginare, in uno studio commissionato da Cattaneo Zanetto, quale potrebbe essere lo scenario di collegi e seggi prendendo i dati delle elezioni europee e applicandoli al sistema elettorale delle politiche, cioè il Rosatellum. Quello che emerge dallo studio è che avremmo avuto una maggioranza molto netta in caso di coalizione ampia di centrodestra, quindi una coalizione con dentro la Lega, ma anche Forza Italia e Fratelli d'Italia. In quel caso il centrodestra avrebbe conquistato quasi tutti i collegi uninominali, più di 200 su 232 alla Camera, per fare un esempio, e avrebbe raggiunto probabilmente i 400 seggi alla Camera, quasi due terzi dei seggi a Montecitorio. Il quadro però più interessante, a mio parere, è quello della ipotesi di alleanza Lega-Fratelli d'Italia, quindi Salvini-Meloni, una sorta di mini centrodestra o mini destra-destra. In quello scenario i dati delle europee proiettati sul Rosatellum dicono che Salvini e Meloni sarebbero stati in grado di vincere in circa due terzi dei collegi uninominali e avrebbero portato a casa una maggioranza sia alla Camera sia al Senato, più ristretta, per capirci intorno ai 330 seggi alla Camera e un po' più di 160 al Senato, ma non contando i seggi degli italiani all'estero. E questo è forse un tratto che consegna potenzialmente Salvini un'opzione politica. Ci racconta però anche di un limite dell'operazione politica di Salvini, che forse potrebbe ancora aver bisogno di alleati e di alleanze. Insomma, al resto del centrodestra potrebbe essere rimasta in mano una carta per, se non vincere, se non guidare il centrodestra, comunque incidere e influire sui futuri assetti del sistema politico italiano.
Ora, se prendiamo le ultime tre grandi tornate elettorali italiane, le europee del 2014, le politiche del 2018 e le europee del 2019, si possono notare due dinamiche. Il primo partito ha sempre ricevuto una percentuale di consensi molto più alta degli altri, superiore al 30%, ma è sempre diverso. Lorenzo, dal vostro punto di vista, quali sono i fattori dietro questa volatilità dell'elettorato?
Sì, questa è una tendenza che ormai è arrivata alla sua terza iterazione. 2014, l'exploit del PD di Renzi al 40%, 2018 il boom del Movimento 5 Stelle al 33% e l'europea 2019, quelle di poche settimane fa, con la Lega al 34%. Sembra quasi che in ogni elezione nazionale l'elettorato o una parte dell'elettorato cerchi un nuovo leader al quale affidarsi, al quale dare credito, o per fiducia o per diciamo maggior sfiducia nei confronti degli altri. E quindi questa ricerca costante, ciclica, di cambiamento, di discontinuità, oggi premia la Lega di Salvini, ma noi non sappiamo fino a che punto questo avverrà, non sappiamo fino a che punto quell'apertura di credito testimoniata dall'importante risultato del 34% continuerà nei prossimi mesi. Sicuramente, a meno di elezioni politiche anticipate, elezioni nazionali vere e proprie non ne avremo per un po'.
La campagna leghista e in parte dei 5 Stelle è stata costruita su un presupposto. Il loro successo elettorale in Italia e quello dei loro alleati negli altri paesi avrebbero permesso di cambiare l'Europa. Salvini ha usato questa espressione più volte e in particolare durante il comizio con tutti gli alleati europei in Piazza Duomo a Milano. La verità emersa dal voto però è molto diversa, come abbiamo detto, e l'alleanza costruita da Salvini, che pure esiste e si fonda sul partito europeo a cui la Lega aderiva già nella scorsa legislatura, ha due soli membri davvero forti, italiani e francesi. Per il resto è una formazione in netta minoranza al Parlamento europeo e soprattutto al Consiglio europeo.
Ancora peggio sono messi i 5 Stelle. Vi avevamo raccontato delle difficoltà del movimento italiano nel creare un'alleanza e un nuovo gruppo politico europeo. Le altre forze coinvolte erano tutte molto deboli e sarebbero riuscite a eleggere pochissimi parlamentari. Beh, un'altra previsione azzeccata. Solo i croati del movimento Scudo Umano sono riusciti a eleggere un eurodeputato. Certo, il Brexit Party di Farage ne ha eletti 29. Tuttavia, non è ancora chiarissimo come si collocherà sullo scacchiere europeo, nonostante si sia proclamato più vicino ai 5 Stelle che alla Lega. E anche se Farage dovesse acconsentire ad allearsi con i grillini e con i croati, non si riuscirebbe a creare un gruppo, perché non sarebbero rappresentati 7 paesi come necessario. I 5 Stelle hanno aperto un dialogo anche con i Verdi, ma Philippe Lamberts, un belga molto determinato, ha detto di non volere sprecare il capitale politico dei Verdi con un partito che su molti temi ha posizioni di destra e le cui scelte, così ha detto testualmente, sono fatte da qualcuno a Milano, ovvero da Davide Casaleggio.
Se in Italia il Premier Conte, vittima del tracollo grillino e dell'exploit leghista, tenta in extremis di restare a Palazzo Chigi, le elezioni europee hanno mietuto diverse vittime politiche eccellenti in giro per l'Europa. In Grecia la sconfitta di Syriza ha portato alle dimissioni del primo ministro Tsipras, che ha convocato elezioni anticipate per il 7 luglio prossimo. In Germania il pessimo risultato della SPD, arrivata terza con il 15,80% dei voti, dietro Cristiano Sociali e Verdi, ha condotto alle dimissioni la segretaria Andrea Nahles. Il partito ora sarà guidato da un triumvirato di notabili fino al 24 giugno. Quel giorno si deciderà come e quando avverrà l'elezione della nuova segreteria. Secondo alcuni commentatori, se la guida del partito dovesse essere conquistata dalla frangia socialdemocratica contraria all'alleanza con Merkel al Bundestag, la grossa coalizione rischierebbe di saltare entro la fine dell'anno.
Anche il 28,9% dei cristiano-sociali, in calo rispetto al 35,3% delle scorse europee e al 30,2% delle ultime politiche, non è affatto un risultato esaltante. Ecco perché, anche nel partito di Merkel e Annegret Kramp-Karrenbauer, la nuova segretaria, cresce l'insofferenza verso la grande coalizione. Diversi esponenti di spicco hanno detto chiaramente che c'è un 50% di probabilità che la coalizione salti entro la fine dell'anno e che la CDU deve piuttosto guardare verso Verdi e liberali dell'FDP. Minacce reali? E nel caso, a chi gioverebbe una fine anticipata dell'attuale alleanza trasversale? Lo abbiamo chiesto a Edoardo Toniolatti, fondatore di Cater ed esperto di politica tedesca.
In realtà è molto difficile prevedere cosa farà la SPD, uscita distrutta dalle elezioni europee e sconfitta anche a Brema nelle elezioni locali in un land dove era primo partito e governava da oltre 70 anni. Andrea Nahles, leader del partito, si è dimessa. Al momento i socialdemocratici sono sostanzialmente commissariati, al vertice c'è un triumvirato di 3 esponenti di primo piano e a breve probabilmente si terrà un congresso, perché ovviamente i socialdemocratici hanno disperato bisogno di una nuova leadership e di una nuova direzione, solo che all'orizzonte non si intravede nessun potenziale leader in grado di invertire il trend e arrestare la caduta libera che la SPD sta vivendo nei sondaggi e invertire quindi tutte le sconfitte elettorali che si sono accumulate negli ultimi mesi. L'unico che, secondo alcuni, ha qualche possibilità è Kevin Kühnert, che è il leader degli Jusos, l'organizzazione giovanile della SPD, che è sempre stato molto noto per le sue posizioni molto di sinistra e per essere stato sempre un grande critico dell'accordo di governo con i conservatori. Lanciò all'epoca l'hashtag No GroKo proprio per contrastare la decisione di accordarsi con il partito di Angela Merkel per governare in questo mandato elettorale. Il punto è che, anche se poi questa posizione diventasse predominante, mettiamo che Kühnert diventi addirittura segretario e leader della SPD, se i socialdemocratici decidessero di togliere l'appoggio al governo e di quindi far cadere Merkel e far cadere la grossa coalizione, il risultato sarebbe probabilmente un ritorno alle urne, che però sarebbe ancora probabilmente più disastroso per i socialdemocratici, perché non c'è modo al momento di invertire la rotta, di invertire il trend che li vede sconfitti sempre, addirittura quasi terzi, se non quarti, nei sondaggi più recenti.
Parleremo ancora della traballante situazione di Merkel a Berlino, ma ora torniamo a Bruxelles.
Y para nosotros lo más importante es el programa político. Es decir, nosotros lo que queremos es hablar de la Europa social, hablar del empleo, hablar del cambio climático, impulsar la definitiva construcción de la Unión Económica y Monetaria y, sin duda alguna, también el reforzar todo el papel exterior de la Unión Europea en un mundo cada vez más inestable.
Subito dopo le elezioni, i capi di Stato e di Governo si sono ritrovati il 28 maggio a Bruxelles per un pranzo informale, nel quale discutere dei risultati del voto e per cominciare a spartirsi le cariche delle istituzioni europee, dalla presidenza della Commissione a quella della Banca Centrale Europea. L'attuale presidente del Consiglio Tusk ha auspicato che entro il Consiglio Europeo del 20 e 21 giugno vi sia chiarezza su tutte le poltrone di spicco. Tusk si è inoltre augurato che le decisioni sulle cariche rispecchino la diversità dell'Unione in termini di ripartizione geografica, dimensione dei paesi, genere e appartenenza politica.
Questo vuol dire che si dovrà cercare di evitare una situazione in cui le massime cariche siano tutte ricoperte da politici popolari tedeschi di sesso maschile. Però un popolare tedesco di sesso maschile dovrebbe diventare il prossimo presidente della Commissione europea, no? Vi abbiamo detto fino alla noia che con il sistema degli Spitzenkandidaten il candidato di punta della famiglia politica che avrebbe ottenuto più seggi alle elezioni sarebbe diventato presidente della Commissione europea.
Questo quindi significa che il tedesco Manfred Weber diverrà presto presidente?
Non è più così automatico. Il sistema degli Spitzenkandidaten è infatti un meccanismo informale, non vincolante, che produce effetti solamente se viene rispettato sia dalle famiglie politiche europee che dai capi di Stato e di governo europei. Anche perché sono proprio i leader che devono disegnare il candidato presidente della Commissione, che poi dovrà presentarsi in Parlamento per ricevere la fiducia. Ecco, diciamo che alcuni dei leader europei, il presidente francese Macron in primis, sono i più restii a rimanere fedeli agli Spitzenkandidaten e ad appoggiare Weber.
Non è un mistero che Macron stia tentando di portare ai vertici della Commissione europea la liberale Vestager, o in alternativa un altro popolare, Michel Barnier, guarda caso francese. Lo stesso Barnier, però, pochi giorni fa, ha detto di voler sostenere Manfred Weber. Anche la Merkel rimane fedele a Weber e al concetto degli Spitzenkandidaten. Secondo Politico, Merkel e i popolari avrebbero deciso di giocare di sponda con Verdi e socialdemocratici, con l'obiettivo di prevenire un possibile veto di Macron e dell'ALDE. Dal momento che PPE, Socialisti Democratici e Verdi avrebbero insieme una solida maggioranza in Parlamento, Weber ha recentemente dichiarato che i temi dell'ambiente e del cambiamento climatico dovranno essere inclusi nel negoziato e che il Partito Popolare è pronto a dialogare con i Verdi su questi argomenti. Insomma, questi Verdi sono corteggiati dal centrodestra tedesco sia a livello nazionale che a livello europeo.
I socialisti democratici, intanto, guidati dall'asse spagnolo-portoghese dei premier Sanchez e Costa, e premiati dalle ultime europee, stanno temporeggiando. Da una parte parrebbe che Costa stia lavorando a un asse anti-Weber con Macron. Il premier portoghese sta infatti attaccando ripetutamente Weber sulla stampa. «Non perdoneremo mai nessuno che, dopo averci messo sotto il gioco dell'austerità, voleva ancora punirci», ha detto. Sanchez invece sarebbe più incline al compromesso, dal momento che uno dei suoi obiettivi è quello di conquistare per la Spagna l'altro rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione.
Grazie ai voti dei popolari, aumenterebbero quindi le chance di Josep Borrell, l'attuale ministro degli esteri spagnolo, di ottenere la poltrona attualmente occupata da Federica Mogherini.
Ecco appunto, l'italiana Mogherini. Se l'Italia perdesse la poltrona di alto rappresentante, cosa potrebbe ricevere in cambio durante i negoziati?
Praticamente niente. In questa fase di trattative l'Italia è completamente ai margini ed è facile capire perché. Oltre a essere indebolito dai due vice premier, il premier Conte è espressione di un governo sostenuto da un partito dichiaratamente euroscettico, la Lega, e da un movimento che potrebbe non trovare una collocazione in nessuna famiglia del Parlamento europeo. Se oggi quindi sono italiani il presidente della BCE, Draghi, l'alto rappresentante Mogherini e il presidente del Parlamento europeo Tajani, è ormai quasi sicuro che nei prossimi anni l'Italia rimarrà a secco di importanti cariche europee.
In questo gioco di geometrie variabili, se Weber e Borrell dovessero diventare rispettivamente presidente della Commissione e altro rappresentante, la probabilità che una donna ricopra la carica di presidente del Consiglio europeo aumenterebbe esponenzialmente.
Ma se Macron tornasse nei ranghi, potrebbe quindi spingere la Vestager ai vertici del Consiglio?
Non è così semplice, soprattutto perché con questa suddivisione l'Est Europa rimarrebbe a secco. Come vedete, non è affatto facile fare previsioni. Basta cambiare anche solo una delle pedine in gioco per creare una reazione a catena su tutte le altre. E c'è un altro fattore interessante da considerare. Il PPE non ha una maggioranza così netta in consiglio, dove ci sono più capi di governo socialdemocratici e liberali. Negli ultimi tempi, peraltro, si è letto di un'ipotesi Merkel presidente del Consiglio europeo. L'ex presidente del Consiglio italiano, Enrico Letta, si sarebbe dichiarato favorevole. Secondo altri, invece, la cancelliera tedesca non avrebbe abbastanza carisma. Sentiamo cosa ne pensa Edoardo Toniolatti.
L'ipotesi di Merkel alla presidenza del Consiglio europeo è sul tavolo da diverso tempo, se ne è scritto molto, se ne è parlato molto, però è probabilmente un'ipotesi priva di reale fondamento, perché Merkel stessa ha confermato anche di recente di non avere intenzione di assumere alcun ruolo europeo alla fine del suo mandato. E forse una ulteriore prova di questo si può trovare nell'impegno che sta mettendo Merkel perché venga confermato Manfred Weber alla presidenza della Commissione, nonostante un risultato alle elezioni europee non brillante, non eccezionale, forse un po' al di sotto delle aspettative. Merkel sta cercando di evitare che possa essere trovata un'intesa su un altro candidato, su altri candidati alternativi, intesa a cui sarebbero interessati sia parte dei popolari europei che non hanno mai visto Weber troppo di buon occhio, sia altri attori interessati alla partita come ad esempio Macron. E per questo motivo probabilmente Merkel non sta neanche insistendo molto su alte posizioni nelle commissioni a Bruxelles, proprio per avere maggiore spazio di manovra e maggior potere negoziale per poter confermare Weber.
A proposito di Letta, avrete visto che anche il suo nome è circolato tra le proposte per questo ruolo, il presidente del Consiglio europeo, suggerito addirittura da Francia e Germania. Un profilo di centrosinistra moderato, convinto europeista e italiano, sarebbe ottimo per quella carica. Ed è la seconda volta in 5 anni che i due paesi ci provano. In precedenza, Letta era stato proposto a Renzi, che però aveva rifiutato, scegliendo invece il ruolo di alto rappresentante per Federica Mogherini. Di Maio però in un post su Facebook ha escluso che la candidatura di Letta possa avere qualunque seguito, confondendo la sua dichiarazione alla Commissione con il Consiglio, ma vabbè. Va comunque detto che, a differenza dei commissari che sono proposti dai governi, il Presidente del Consiglio europeo è eletto a maggioranza qualificata dallo stesso Consiglio. Dunque è possibile eleggere un Presidente anche con il voto contrario del suo paese, come è successo in passato proprio con l'attuale Presidente Tusk, un polacco. Sarebbe un gesto molto forte e inaudito, specie con il voto contrario dell'Italia, che è uno dei paesi fondatori dell'Unione.
E poi c'è la presidenza della BCE, uno dei troni più importanti nel gioco europeo.
Venti di crisi soffiano sull'Europa, alimentati dai dazi statunitensi e dal rischio reale di una scomparsa del multilateralismo che ha dominato il dopoguerra. E quanto sostiene il governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi, che a 5 mesi dalla fine del suo mandato ha deciso di lasciare invariati i tassi almeno fino alla prima metà del 2020. Parlando dell'Italia, Draghi ha detto di attendersi un piano di medio periodo di riduzione del rapporto debito-PIL e ha bocciato l'ipotesi avanzata dalla Lega dell'emissione di mini bot. O sono valuta parallela, dunque illegale, o sono debito che aggrava lo stock, ha detto.
Come vi abbiamo raccontato nella prima stagione, in pole position per subentrare a Mario Draghi come presidente della Banca Centrale Europea c'è il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann. Le sue chance sono aumentate di molto lo scorso anno, quando alla vicepresidenza è stato nominato lo spagnolo Luis de Guindos. Vicepresidente Colomba e presidente Falco per accontentare tutti? Non è così semplice.
L'uomo sbagliato per la BCE, titola Politico. Weidmann ha votato contro la decisione di Mario Draghi di salvare l'euro con il suo famoso whatever it takes. Questo lo sappiamo grazie alle minute delle riunioni del consiglio direttivo della BCE, che vengono pubblicate dopo ogni riunione. E la trasparenza è stata introdotta proprio durante il mandato di Draghi. Come vi avevamo raccontato nella puntata del podcast Il Trono di Draghi, abbiamo poca fantasia con le citazioni, questo è vero, il presidente italiano ha introdotto molte innovazioni. Una delle sue ultime mosse è stata però quella di rimandare l'aumento dei tassi di interesse per almeno 6 mesi. Di conseguenza la BCE comincia una sorta di semestre bianco, in cui non dovrebbero essere prese decisioni epocali.
Ma quali possibilità ha Weidmann di diventare nuovo presidente della BCE? Di nuovo Edoardo Toniolatti.
Weidmann è sempre stato ritenuto in qualche modo l'erede naturale di Mario Draghi alla BCE, per una serie di ragioni, non ultima probabilmente quella di provenire dalla banca centrale più forte del continente. In realtà però ci sono almeno 2 fattori da tenere in considerazione che indeboliscono parecchio la sua candidatura. In primo luogo l'opposizione a Weidmann. Secondo molti osservatori e molti altri paesi europei, Weidmann non è l'uomo giusto da mettere a capo della Banca Centrale Europea in questo momento, perché quello che servirebbe sarebbe una politica in linea con quella di Mario Draghi, anzi addirittura più coraggiosa volendo, mentre Weidmann è sempre stato molto più conservatore, ha una linea molto più conservatrice rispetto a quella di Mario Draghi. E in secondo luogo non va dimenticato il posizionamento della Germania nelle negoziazioni che si stanno facendo proprio adesso all'indomani delle elezioni europee. Insistere molto su Weber, presidente della Commissione, come sta facendo Merkel in questo momento, inevitabilmente indebolirebbe la candidatura di un altro tedesco in una posizione apicale come quella alla guida della BCE. Per cui probabilmente, se Merkel sta spingendo così tanto per Weber alla successione di Juncker, evidentemente è d'accordo in qualche modo a che Weidmann non succeda a Mario Draghi.
Mentre i leader negoziano, le famiglie politiche europee stanno eleggendo i propri capigruppo. Il PPE ha confermato Manfred Weber, sperando di sostituirlo a breve in caso fosse eletto presidente della Commissione. L'asse socialista spagnolo-portoghese, dopo aver preso le redini dei negoziati in Consiglio europeo, prova a conquistare anche la leadership del gruppo dei socialisti democratici al Parlamento. Nella terza settimana di giugno, l'europarlamentare socialista spagnola Iratxe García sfiderà infatti il tedesco Udo Bullmann per conquistare il ruolo di capogruppo.
A inizio luglio partiranno le plenarie. Entro il 1 luglio tutti i gruppi del Parlamento dovranno essere formati. Tajani aprirà la sessione come presidente uscente. Uno dei suoi compiti sarà quello di dirigere i lavori durante l'elezione del nuovo presidente. Solitamente ciascun gruppo politico propone un proprio candidato, ma bastano 38 deputati per presentare un nome. Dopo la presentazione dei diversi candidati si svolgerà l'elezione a scrutinio segreto. Per essere eletto, un candidato deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti espressi, ossia il 50% più 1. Di conseguenza le schede bianche o nulle non vengono conteggiate. Se al terzo scrutinio nessuno dei candidati dovesse essere eletto, i due candidati con il punteggio più alto di quel turno passerebbero al quarto scrutinio. A quel punto vincerebbe chi riceve il maggior numero di voti.
Ci aspettano quindi altri 5 anni di Europa. Come saranno questi anni? Quali decisioni verranno prese? Quanta attenzione ci sarà sui temi dell'ambiente? Come saranno i rapporti con l'Italia? Tutto questo dipenderà molto da cosa succederà nelle prossime settimane, dalle persone che verranno individuate ed elette per le cariche decisive. I risultati elettorali contano, certo, ma la politica europea è come quella nazionale, è fatta soprattutto di persone. Chi farà cosa sarà quindi molto importante.
Come dicevamo all'inizio, dopo il voto di maggio 2019, l'Europa, nel complesso, è cambiata molto meno di alcuni suoi paesi chiave. Uno di questi è senz'altro l'Italia, dove una forza euroscettica e sovranista è arrivata di gran lunga prima. Per la prima volta quindi un grande paese fondatore è disallineato rispetto ai partiti che comanderanno a Bruxelles. Cosa vorrà dire in concreto è tutto da vedersi. C'è già chi dice che l'Italia sarà isolata in Europa, ma momenti di scontro con il nostro governo e la Commissione europea ce ne sono stati moltissimi negli ultimi anni. Tra Berlusconi e Barroso, ad esempio, ma anche tra Juncker e Renzi.
Per adesso il nostro racconto, iniziato a dicembre, quando le elezioni europee sembravano ancora lontanissime, si interrompe qui. Seguiremo le nomine a Bruxelles, i cambiamenti a Roma e quello che succederà quest'estate. Ci siamo ripromessi però di fare ancora una puntata, in autunno, quando le cose saranno più chiare e potremo davvero immaginare come sarà la prossima legislatura. Abbiamo raccolto, grazie alle vostre donazioni, 490 euro, che appunto vorremmo usare per questo 7° e ultimo episodio della 2ª stagione dello Stato dell'Unione. Nel frattempo, se volete continuare a sostenerci, potete fare una donazione a questo link: www.rivistaeuropae.eu/osare-europa. Intanto grazie ancora a tutti voi che ci avete seguito, a Piano P e a Carlo Annese per la consueta pazienza, il supporto e l'aiuto di questi mesi. Ci risentiamo presto.
The second female prime minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love.
PS, non ci siamo dimenticati della Brexit. In queste settimane se ne parla sempre meno, ma sappiamo che il destino degli europarlamentari inglesi sarà oggetto di grande attenzione. Fino a quando resteranno? Voteranno anche loro la fiducia alla nuova commissione? Si faranno assegnare delle cariche rilevanti in Parlamento, come sarebbe normale, anche se però potrebbero andarsene dopo pochi mesi? E soprattutto, quando e come ci sarà la Brexit? Troppe domande per rispondere in un finale di puntata. Anche perché attualmente la situazione inglese si presta a due letture diverse. Si potrebbe dire che i sentimenti pro-Brexit sono prevalenti nell'elettorato, visto che il Brexit Party è arrivato primo alle europee, con oltre il 30% dei voti. Ma si potrebbe anche dire che le posizioni Remainers sono in testa. Però sono rappresentate da partiti, Verdi, Lib Dem e parlamentari, conservatori e laburisti, poco inclini a collaborare per una strategia comune. Ci limitiamo però a fare un saluto alla Premier Theresa May, che dopo oltre 2 anni di negoziato, un'elezione generale vinta, una lunga serie di sconfitte parlamentari e di mozioni di sfiducia superate indenne, si è infine dimessa, lo scorso 7 giugno. Il discorso di commiato, lacrime comprese, lo avete sentito poco fa. May ha provato a fare una cosa quasi impossibile e non ci è riuscita. Vedremo cosa saprà fare il prossimo primo ministro inglese. Ci sentiamo presto.
Avete ascoltato Lo Stato dell'Unione, un podcast di Fabio Cassanelli e Andrea Sorbello per scoprire e capire l'Europa. Una produzione di Piano P realizzata con il sostegno del gruppo di Torino dei Global Shapers, un'associazione di giovani impegnata a promuovere il dialogo e il cambiamento a livello globale. Scoprite di più su globalshapers.org/hubs/Turin-hub. Piano P è la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Se volete essere informati sulle sue produzioni, andate su pianop.it, iscrivetevi alla newsletter tinyletter.com/pianop oppure scrivete a pianopitalia@gmail.com.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.